Mi sentite? L'ho beccato giusto la prima volta? Mazza. Beh, buongiorno a tutti innanzitutto. Vedo molte facce nuove che non conosco, mi fa molto piacere. Vuol dire che in questo anno, quando noi siamo lontani, Dio comunque sta lavorando nella vostra vita, nella Chiesa, questo mi fa molto piacere. Mi hanno detto che avete un gruppo giovani straordinario, quindi sono contento per Deborah e Giacomo, per il loro ottimo lavoro, quindi non avevo dubbi che avreste fatto un ottimo lavoro, quindi sono contento. La nostra avventura sono 2 anni, sono passati velocemente, non so per voi, per noi sì, con molta stanchezza però anche, perché abbiamo dovuto lavorare parecchio. Finito il secondo anno, con le lingue che sono straordinarie, l'ebreo è pazzesco, nel senso che è difficilissimo, però è bello. E siamo contenti, siamo felici di come il Signore ci abbia guidato fino ad ora. Abbiamo visto sempre la sua mano in questi 2 anni, sia in facoltà sia nella città dove noi viviamo. Noi siamo a 15 minuti da Barcellona. Barcellona è molto bella, quindi chi la conosce sa com'è, insomma, non c'è bisogno di molte parole, insomma. È una città molto bella, molto accogliente, anche culturale. Quindi siamo contenti per questi 2 anni, abbiamo ancora 2 anni davanti, non sappiamo dopo i 2 anni che cosa succederà, però vabbè, siamo nelle mani del Signore, quindi sappiamo che Lui saprà guidare. Se tornare in Italia o in Spagna, non lo so, non lo sappiamo ancora, stiamo pregando. Potrebbero aprirsi opportunità lì, ci sono sicuramente chiese che vogliono pastori da poter sostenere e mantenere. Sostenere, più che mantenere, non è una parola bella, sostenere. Però anche in Italia sappiamo che ci sono grandi bisogni e il nostro desiderio è poter comunque ritornare. Bene, è per me un privilegio predicare. Hai mai avuto la tentazione di comprare un gratta e vinci? Sei all'edicola, sei al supermercato, adesso anche in posta, vedi tutti questi gratta e vinci di tutti i tipi, di tutti i prezzi, di tutti i gusti, da 1 euro, da 2 euro, da 5 euro. E cominci a pensare, a avere tra le mani questo piccolo, o grande, dipende, pezzo di carta, che forse può nascondere il tesoro, quel tesoro che forse potrebbe risolvere tutti i tuoi problemi. E pensa a tutte le cose che potresti comprare con 1 milione di euro. Pensa cosa direbbero i tuoi colleghi di lavoro quando arrivi con la macchina nuova, che non è la Fiat Panda, ma potrebbe essere un Porsche, un Mercedes. Oppure cosa penserebbero i tuoi vicini di casa, o i tuoi amici all'università. E pensa alla gioia di Bruno e Alessandro per la grande decima che potresti dare alla Chiesa. Straordinario. Mentre adesso sei costretto a vivere cercando di rimanere a galla e non puoi risparmiare molto perché c'è sempre quella spesa improvvisa che arriva quando non te lo aspetti. Più parlo con le persone, più mi accorgo che alla fine si arriva a parlare sempre di soldi. A volte di Perù, di Italia, ma sono momenti limitati. Di solito si finisce a parlare di soldi, che la vita è sempre più cara, che le spese condominiali sono sempre più alte, che la tassa dell'università cresce, che il mutuo cresce. Sapete, le persone amano i soldi perché hanno paura del loro futuro e cercano sicurezze. Hanno bisogno di certezze e tutti in qualche modo ne abbiamo bisogno. Sapete, i soldi ci permettono di fare tutto quello che noi desidereremmo o pensiamo di poter desiderare. Ed è per questo che li amiamo. E tutti cerchiamo in un modo o nell'altro di farne il più possibile e di trovare quel modo più veloce che ci permette di averne di più, in modo da essere sicuri per il futuro. L'uomo ha sempre amato il denaro. C'è sempre stato qualcuno che si distrugge dal desiderio di avere più soldi. Sempre. E sempre ci sarà. ed è disposto a qualsiasi cosa pur di averne di più. È interessante, a volte nelle chiese si dice la Bibbia vieta la ricchezza. Io direi che non è giusto. La parola di Dio non ha mai condannato la ricchezza in sé. Se leggiamo la Bibbia vediamo grandi uomini di Dio fedeli che avevano grandi ricchezze. Giobbe, Abramo, Giuseppe d'Arimatea, per esempio, era un discepolo di Cristo, era un uomo del Sinedrio, era ricco. Il problema non sono i soldi in sé, il problema è il desiderio che si cela, che si nasconde dietro i soldi. Dov'è il mio cuore? Perché li voglio? Perché li amo? Perché li desidero? Perché li cerco? È possibile amare il denaro ed essere distrutti? Sì. Però il Vangelo può proteggerti. E come? Abbiamo la scrittura in prima Timoteo, capitolo 6, versetti da 9 a 10. Prima Timoteo 6, 9 e 10. Sarebbe utile avere una panoramica di tutta la lettera, ma non abbiamo il tempo questa mattina. Prima Timoteo 6, 9, 10. Qui dice il testo. Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittima di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti, che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore per il denaro è radice di ogni specie di male. E alcuni che vi si sono dati si sono sviati nella fede e si sono procurati molti dolori. È interessante, Paolo lascia Timoteo ad Efeso. Paolo sta andando via, sta andando verso la Macedonia, forse passa per Filippi, non lo sappiamo. Lascia Timoteo ad Efeso. Timoteo non è molto contento di questa scelta di Paolo, ma Timoteo deve stare lì. La Chiesa ha bisogno della sua presenza, ci sono una serie di pericoli e il più grande è il pericolo di falsi dottori. Di uomini che insegnano false cose, di uomini che sono invidiosi, che sono ribelli e che non solo lo sono loro, ma che alimentano, che favoriscono, che provocano dissidi, gelosie, invidie. Creano tutta una serie di situazioni che in modo che la Chiesa perda la sua armonia. Ma perché lo fanno? Che cosa li spinge? Semplice. Vogliono arricchirsi? Hanno visto nella teologia la gallina dalle uova d'oro e vogliono essere ricchi, vogliono diventare ricchi. Sono falsi maestri, sì, ma poiché tutti gli uomini, dovunque essi siano, a qualunque latitudine essi si trovino, tutti in qualche modo sono animati dagli stessi desideri, in questo testo troviamo un principio generale, che vale per tutti, vale per me, vale per voi. Se cerchi di arricchirti a tutti i costi, sei su un sentiero pericoloso. Sei su un sentiero molto, molto, molto pericoloso. E rispetto a quei tempi, oggi le cose non sono molto cambiate. Molti vogliono diventare ricchi. Da ogni parte trovi sempre qualcuno che è impegnato a far soldi. Non importa che cosa deve rischiare o perdere. Non importa se deve tradire qualcuno che ama. Non importa se il suo desiderio lo porterà a fare del male a qualcun altro, non importa. Lui desidera diventare ricco, desidera arricchirsi, desidera essere qualcuno che ha potere. Se cerchi più i soldi che Gesù, o se sei più ossessionato dall'ansia di non arrivare a fine mese che dall'ansia della gloria di Cristo, se cerchi più il conforto dei soldi che non le ricchezze di Gesù, sei in un grave pericolo questa mattina. Sei in una strada molto pericolosa. Questa passione può veramente distruggerti e stai correndo due grandi pericoli. Il primo pericolo che stai correndo, o che io sto correndo se sto inseguendo i soldi, è che voler arricchirsi porta alla distruzione personale e spirituale. Guardate cosa dice il testo. Quelli che vogliono arricchire non sono persone che desiderano qualche euro in più. Sapete, a volte qualche piccolo lavoretto extra che ti aiuta ad avere qualche soldino in più non è un problema. No, questi sono uomini che hanno preso una decisione chiara nel loro cuore. La loro mente, la loro volontà ha una sola meta: diventare ricchi, arricchirsi. Non sono già ricchi, però vogliono diventarlo. La loro volontà va in quella direzione, la loro condotta va in quella direzione, i loro sogni, le loro fantasie, le loro relazioni, tutto è concentrato su fare più soldi. Sono fermi, caparbi, determinati, e in loro non c'è nulla che li soddisfi di più che essere ricchi. Usano le loro abilità, le loro capacità con un solo scopo, con una sola meta, con un solo obiettivo: essere ricchi. Sono disposti a qualsiasi rinuncia, a qualsiasi sacrificio, a qualsiasi sforzo. E non si accontentano, eh? Non importa quanti soldi loro possono guadagnare, ne vogliono sempre di più. Conosci uomini così o donne così? Che quando li senti parlare parlano solo di soldi. Che quando li incontri sono sempre di corsa perché il tempo è denaro. Oppure che non stanno mai a casa, che non conoscono ferie e che anche quando sono in vacanza sono attaccati al computer o al telefonino. Sono sempre in ebollizione, sono sempre con desideri e con pensieri di successo. Non sono contenti di avere un discreto conto in banca. Loro sono innamorati dei soldi. Li amano, li desiderano, li cercano, li vogliono. Forse stai pensando, che uomini, poveretti. Forse stai dicendo, wow, sono proprio idolatri. Però io credo che possiamo essere molto vicini a loro più di quanto noi pensiamo. Per esempio, io sono un padre. Non so quanti padri ci sono qua, o madri. Ma io posso dire, io non amo il denaro, però posso spingere mio figlio Alessandro ad arrivare sempre più in alto, a stimolarlo, a esortarlo, perché raggiunga una posizione che sia onorevole, onorabile. Oppure le continue lamentele, quelle lamentele che si sentono sempre, oh, la luce quest'anno aumenterà il 20%. Oppure quelle piccole invidie quando vedi in televisione quel personaggio che può comprarsi quello che vuole. Umanamente, meglio, non lo diremmo mai a voce, ma noi siamo molte volte molto più idolatri di quelli di cui parla Paolo. Quando non ci accontentiamo di quello che abbiamo, quando la macchina che hai non è sufficiente, ne vuoi un'altra più grande. Perché? Perché è uscito un nuovo modello. O perché l'iPhone, il 6, non va più bene, perché il 10 o l'11, non so adesso dove siamo arrivati. Che numero? 10. Perché il 5 non ha tutte quelle cose che il 10 ha. Però il 10 ti costa un milione. 1000 passa euro, almeno quello che avevo visto a Barcellona era 1000 qualcosa. Perché vuoi quel cellulare? Perché ha delle nuove opzioni. No, io credo che molte volte siamo molto più noi idolatri, perché a volte Gesù non ci è sufficiente. Perché Gesù non è in grado di soddisfare i miei bisogni come il denaro può farlo, e lo fa in modo immediato. E magari lavoro di più, perché? Perché alla fine ho bisogno di avere più soldi, perché la vita sta in qualche modo sfuggendomi di mano, è sempre più cara. E lasci da parte la famiglia, tua moglie, i tuoi figli che non ti vedono. Io ricordo quando abitavo a Vigevano, che partivo alle 8 di mattina, lavoravo all'epoca in comune, ad Abbiategrasso, e partivo alle 8 e mezza di mattina, e ritornavo a casa poi la sera, perché mi fermavo a Abbiategrasso in biblioteca un po' a studiare, e alle 8 e mezza, 9 di sera, trovavo le stesse persone che incontravo al mattino. Ora non voglio giudicare i loro lavori, Ma ci sono molte persone che hanno la loro consacrazione al lavoro perché il lavoro gli dà più soldi, più successo, mentre distruggono totalmente le loro relazioni, perché le loro mogli non li vedono mai, i loro figli non li vedono mai. Non sanno chi sono. Sono uomini che vogliono arricchire. Ma cosa succede a questi uomini che vogliono diventare ricchi? La parola di Dio dice, ma quelli che vogliono arricchire cadono. È interessante, è come se inciampassero questi uomini e cadessero in un burrone. È un cadere continuo, un precipitare senza barriere, un circolo vizioso. Cadono, cadono, cadono e continuano a cadere, perché il verbo è al presente. È una cosa continuativa. Cadono, 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 non hanno protezione. E dove cadono? In tentazione, dice Paolo. Sapete cosa vuol dire? Sono uomini totalmente esposti al male. Non hanno barriere contro il male, non possono proteggersi dal male. Il male è presente, il male è lì, il male è come un mostro che sta per saltargli addosso, come un leone, loro non lo vedono, sono totalmente esposti al male. Non hanno protezione. Non solo, ma diventano come... Avete mai visto degli uccelli in gabbia? Li avete mai visti, uccelli in gabbia? Li avete visti? Che cosa sono? In gabbia sicuramente. Su questo non ci piove, sono in gabbia. Sono prigionieri, sono intrappolati. Bene, la parola di Dio presenta questi uomini come uomini esposti al male, che non hanno protezione, sono totalmente incapaci di difendersi dal male, ma sono oramai nella rete del male, sono catturati, sono prigionieri e non possono muoversi. E cosa produce questo? Dice la scrittura. In molti desideri funesti e dannosi. La loro mente è partita, la loro mente non è più logica, non è più razionale, non pensano più in modo sano. Esposti al male, prigionieri, la loro mente è partita. Non hanno più capacità di discernere, di valutare dal realismo all'irrealismo, dalle cose fattibili alle cose non fattibili. E dove portano questi desideri? Dice, affondano gli uomini nella rovina, nella perdizione. Sono uomini che cadono continuamente e che continuamente affondano. L'immagine è quella di una barca che fa acqua e che va totalmente giù, 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 come un mostro che li inghiotte e loro non hanno più la capacità di risalire. Stanno andando giù. I loro desideri sono come dei pesi che li portano totalmente giù. E dove li portano? Da un lato li fanno morire fisicamente. Qui Paolo usa due parole che sono parole che si usano poche volte nel Nuovo Testamento. La prima ha a che fare con l'idea di distruggere la carne. La usa per esempio in 1 Corinzi 5 quando parla della disciplina a un uomo che aveva una relazione con la sua matrigna e dice «Ho affidato questo uomo a Satana affinché la sua carne sia rovinata». Però l'anima sia salva nel giorno del Signore. L'idea è, loro si distruggono fisicamente, moralmente, psicologicamente, distruggono la loro vita. Malattie, suicidi, omicidi. Sono uomini che si distruggono a livello fisico. Perdono la vita fisicamente e dall'altra perdono la vita spiritualmente. Sono uomini che vanno all'inferno, alla perdizione. Sono uomini dove l'inferno ha la bocca spalancata che è pronto a riceverli, a prenderli. Guardate che differenza con il Vangelo, per esempio. Cosa si dice di Gesù riguardo al Vangelo? Vi ricordate? Lui che, ricco, si è fatto povero. Sono uomini che hanno stravolto il Vangelo. Il Vangelo parla della verità di un uomo che è Dio, che è ricco, che è glorioso, che è perfetto, che è potente, che è Signore dei cieli e della terra, che può tutto quello che vuole, che fa tutto quello che vuole, tutto quello che gli piace, che per un tempo decide di spogliarsi di tutti i suoi privilegi per rendere ricchi chi? Noi. Che differenza, eh? Questi vogliono usare la teologia per arricchirsi, per distruggere, e si distruggono, ma il Vangelo parla di qualcosa di più grande. Colui che è il Signore dei Signori si spoglia, perde i suoi privilegi per un tempo, non li perde, ma è come se li mettesse da parte per un tempo, per rendere ricchi persone inutili, come me e come voi, che non avevano diritto, che non erano degne, che non sono degne ancora oggi, perché nessuno in questa stanza è degno del Vangelo, io per primo. Noi non siamo degni della grazia di Dio, perché siamo ribelli, ma per la grazia di Dio siamo quello che siamo, liberi in Cristo. E i discepoli di Cristo dovrebbero essere così, uomini che sono pronti a perdere per arricchire altri. E mi fa rabbia, vedere i telepredicatori americani e sudamericani in televisione arricchirsi a spese di tanti poveri credenti che vengono ingannati ogni giorno con il Vangelo della prosperità. Più dai al Signore, più il Signore ti darà. Il Signore vuole che sei felice. Il Signore vuole che tu abbia la casa più bella dei tuoi vicini. Il Signore vuole che tu abbia l'aereo. Perché un predicatore di questi, una volta chiese alla sua chiesa di pregare per lui perché non gli bastavano i soldi per comprare il nuovo aereo. I Benny Hinn, i Joel Austin, i Cash Luna, Joyce Meyer, uomini e donne che ingannano, che predicano un Vangelo falso, che sono uomini che si sono dati al denaro perché amano i soldi e distruggono la vita di molti. Provate a immaginare il danno psicologico che si fa a una persona che gli si dice: tu guarirai, Dio ti vuole felice, e ha un tumore, ha un cancro, pregano per lei, non guarisce, perché Dio fa quello che vuole, quando vuole, come vuole, non dobbiamo noi dirgli quello che deve fare, e non guarisce. Sapete la risposta qual è? Non hai avuto abbastanza fede. Questo è distruggere le persone e allontanarle dal Vangelo della grazia di Gesù Cristo. Mi fa rabbia vedere queste persone. Da dove nasce il desiderio di questi uomini di arricchirsi? Il primo pericolo è che volersi arricchire ti affonda nella distruzione personale e spirituale. Il secondo pericolo è che l'amore per i soldi ti può portare al punto di fare qualsiasi cosa pur di averlo. Guardate cosa dice il testo. Perché, infatti, l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali. E alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. È interessante. La scrittura qui, la Bibbia, non dice che il desiderio di arricchirsi è radice di ogni forma, di ogni sorta di male. No, dice l'amore per il denaro. La parola che viene usata qui è una parola diversa da agape, da quella che normalmente noi pensiamo quando pensiamo all'amore. Pensiamo ad agape, Giovanni 3,16 per esempio. No, l'amore, la parola che Paolo usa qui è: sono amici del denaro. Amici. Sono persone che hanno un rapporto intimo con il denaro. Nel mondo greco l'amicizia aveva un grande valore. Il mio amico era qualcuno del quale mi fidavo totalmente, ciecamente. E in un testo del Deuteronomio, Mosè descrive l'amico come l'altro me stesso. Quindi sono uomini che hanno cambiato i termini delle loro relazioni. Non sono più amici degli uomini, ma sono amici del denaro. Il denaro è il suo confidente, il denaro è il suo amico, il denaro è il suo protettore, il denaro è il suo amante. Ed è interessante che quando Paolo dovrà dire a Timoteo, nella sua ultima lettera, prima di partire, prima di morire, dice questo: sappi, Timoteo, che negli ultimi giorni verranno tempi molto difficili. Perché gli uomini saranno come? Lo ricordate? Come? Prima dice egoisti. E la parola egoisti è uguale a amanti del denaro. Saranno amici di loro stessi. Cioè non vedranno altri che loro stessi. Vogliono loro stessi, sono amici di loro stessi. Ho letto una ex collega di lavoro ha messo nel WhatsApp, come si chiama quando tu metti la immagine che esce quando tu... No, non sento. Stato. Ok, quella cosa lì. C'è la fotografia. E c'è Snoopy e dice amati, perché tu sei la persona con cui passerai tutta la vita. È interessante. Amati, perché tu sei... Cioè, la tua coppia sei tu, fondamentalmente. Beh, gli uomini negli ultimi tempi saranno così, ma la seconda caratteristica che avranno saranno amici del denaro. Li ameranno, li ameremo, li desidereremo, li cercheremo, li vorremmo. Perché il denaro ci aiuta, il denaro ci protegge, il denaro ci rassicura, il denaro ci libera. Hanno fatto del denaro la loro gioia, il loro diretto, la loro speranza. Sapete, il denaro ha una grande capacità di attrazione. Com'è il tuo rapporto con il denaro? Sei pronto a perderlo? Cosa sei disposto a fare per avere più soldi a fine mese? È utile sottolineare, come Paolo dice, l'amore per il denaro è radice di ogni specie di mali. La parola radice è messa all'inizio, non come nella nostra versione, perché non avrebbe senso, sarebbe radice di ogni male è l'amore del denaro. L'idea che Paolo sta esprimendo è che l'amore, l'amicizia per il denaro è la molla, è il movente. Ma per fare che cosa? Per fare tutte le azioni più bestiali, tragiche che tu possa immaginare nel tuo cuore. Perché un giovane uccide i suoi genitori perché non gli danno quello che vuole? Perché si entra in una gioielleria e si spara all'impazzata, ammazzando chiunque? Perché si truffano gli anziani, approfittando di persone che non hanno nulla? O perché si mettono donne per le strade a prostituirsi? O perché si vende la droga a giovani per distruggerli e ucciderli? Perché? Non lo siete mai chiesti? Perché? Qual è il movente dietro? I soldi. I soldi. I soldi sono una grande spinta, un grande movente. Possono arrivarti a fare le azioni più bestiali che tu possa immaginare. Perché Achan rubò un mantello e uno scettro, lasciando morire i suoi compagni? Perché Giuda tradì Gesù per 30 denari? Perché Anania e Safira mentirono a Pietro? Perché? Non stiamo parlando di uomini fuori dalla Chiesa, stiamo parlando di uomini dentro la Chiesa, eh? Questo testo sta parlando di uomini che sono dentro la Chiesa, non fuori la Chiesa, eh? Potremmo dire quelli fuori si sono così. No, sta parlando di quelli dentro. Quelli dentro, perché a Timoteo dirà allontanati da costoro. L'amore per il denaro è una molla che ti può far arrivare a un livello che tu oggi non immagini nemmeno, perché il nostro cuore non è buono. Mi dispiace dirlo, vi do forse una brutta notizia questa mattina, ma nessuno di noi qui ha un cuore buono. Mi dispiace dirvelo. Il mio per primo. Il nostro cuore, dice Geremia, è insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà? Noi non siamo buoni. Per questo c'è il Vangelo. Perché se fossimo buoni, il Vangelo non avrebbe nessuna necessità di esistere. Senza il Vangelo, noi siamo peggiori di tutti gli altri. E a volte con il Vangelo siamo peggiori di tutti gli altri. Personalmente credo che nella Chiesa ci siano molte più persone che sono avare. Forse voi non ci pensate, ma avete mai sentito nella Chiesa di casi di disciplina per persone avare? Ve ne ricordate qualcuno? Ci sono peccati come l'adulterio che sono molto più evidenti, o la menzogna che sono molto più evidenti, o le maldicenze. Però la scrittura prevede che anche l'avarizia sia una forma per la quale si può mettere qualcuno sotto disciplina. Paolo è chiaro: vi ho scritto affinché non vi riuniate con chi dice di essere fratello ed è idolatra, avaro, fornicatore. Sapete, nella Chiesa sono facili da riconoscere quando sono più interessati a quanto la Chiesa guadagna piuttosto che alla comunione fraterna. O quando c'è da fare un'azione per il Vangelo sono più preoccupati di sapere quanto ci costerà piuttosto di quali benefici Dio farà. E poi li vedete come impiegano le loro vite, il loro stile di vita, dov'è il loro cuore. Gesù è molto chiaro: dov'è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore. Si vedono facilmente, non è difficile da scoprirli. I soldi non producono mali solo come la tentazione, come l'incatenarti o come farti partire la mente, ma ti porta a un livello tale che tu puoi diventare una bestia, che io posso diventare una bestia. E cosa succede a questi uomini? Cosa succederà a noi se ci lasciamo guidare da questo desiderio? Dice: alcuni vi si sono dati, si sono sviati dalla verità e si stanno trafiggendo con molti dolori. Nel momento in cui ami il denaro, tu perdi la verità. Non c'è alternativa. Forse ce l'avevi all'inizio, forse la proclamavi, forse la predicavi, ma nel momento in cui il mio cuore o il tuo cuore si attacca al desiderio di avere più soldi e comincia il piccolo tarlo nella tua mente, tu cominci a perdere la verità. Qui, quando si dice si sono allontanati dalla fede, non sta dicendo che hanno perso la fede come fiducia in qualcuno, sta parlando della dottrina. Sono uomini che insegnavano questi. Sono sviati dalla verità, hanno cominciato a dire menzogne. Perché il denaro guidava i loro gesti, le loro parole. Ora non sto dicendo che si può perdere la salvezza, eh? Questo testo non sta parlando di questo. Sta parlando di uomini che forse non hanno mai avuta la salvezza. E si può anche essere credenti, tra virgolette, ma il tempo dimostrerà che tipo di credenti siamo. Vi ricordate quando Gesù parla della parabola dei diversi terreni? Il primo terreno non conta, non riceve per niente il Vangelo, perché non lo crede, arrivano gli uccelli, cioè Satana, e porta via il seme. Il secondo terreno accetta con gioia il Vangelo, però poi, quando cominciano le prove per il Vangelo, abbandona. Ma c'è il terzo terreno che dà frutto, apparentemente. C'è gioia, c'è allegria, c'è desiderio. Voglio condividere il Vangelo, Gesù è l'unico, non c'è un altro Dio al di fuori di Lui. Signore, nessuno è come Te. Però l'amore per il denaro soffoca quel seme e il seme muore. Dobbiamo esaminarci per vedere se siamo nella fede. Dove siamo stamattina? Chi è il mio Signore? Veramente quel Signore di cui abbiamo cantato che tutta la terra gioisce per Lui? Veramente? È Lui veramente il mio Signore? Sono pronto a perdere tutto per Lui? A perdere onore, a perdere reputazione, a perdere soldi, a perdere famiglia, a perdere la vita? Sono pronto a farlo? Perché se Lui è il Signore, Lui è il Signore. Se non lo è, che non lo sia. Ma se lo è, che lo sia. Ma anche se non lo è nella mia vita, comunque Lui lo è. Perché rimane il Signore. Sempre, che lo voglia o no, che lo riconosca o no, che lo accetti o no. Sono uomini che hanno perso la verità, e noi perderemo la verità se l'amore per i soldi diventa il nostro punto centrale. Forse ce l'abbiamo avuto una volta, ma la perderemo. E non solo, ma c'è la seconda cosa ancora peggiore. È bella, il realismo biblico mi stupisce sempre, perché quando si dice si procurano molti dolori, l'immagine è un'immagine duplice. Da un lato è una donna incinta, in doglie, che sta soffrendo tantissimo perché deve uscire il bambino, quindi chi è mamma sa di cosa sto parlando. Ma poi si usa anche il verbo che è forarsi, to pierce in inglese. Sono pieni di piercing. Ma l'idea è che si stanno bucando la carne per le sofferenze che si sono messi dentro. Sono uomini che stanno morendo letteralmente perché si stanno infilando aghi nella carne. Avete presente le bamboline voodoo? Le avete presenti? Beh, sono uomini così. Si stanno autodistruggendo, paura, ansia. Sapete, i soldi sono un padrone spregevole. Ti dicono, ti fanno pensare che ti risolveranno tutti i problemi, ma te ne creano molti di più di quanti te ne risolvano realmente. Le borse crollano, i mercati perdono un sacco di soldi ogni giorno, gente che si suicida. Quante volte trovate sui giornali persone che erano ricchissime e il giorno dopo cosa c'hanno? Se va male il loro affare, che c'hanno? Niente. E gli amici che avevano? Non li riconoscono per niente, perché i loro amici sono come loro. Siccome amano il denaro, sono amici del denaro, non possono avere altri amici che il denaro. E si allontanano da tutti quelli che non hanno il denaro, perché non possono essere loro amici, amici del denaro. La Bibbia sembra che sia vecchia per i puritani. No, no, la parola di Dio è così attuale, così, così chiara, così semplice, così profonda, che mi stupisce il realismo con il quale affronta tutti i soggetti. Guardate la differenza che invece c'è con il Vangelo. Il Vangelo dice: getta tutti i tuoi pesi sul Signore e Lui avrà cura di te. Che bello quel passaggio del sermone sul monte quando Gesù dice: perché vi affannate per ciò che dovrete mangiare, per ciò che dovrete vestire? Il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno ancora prima che gliele chiediate. Il Vangelo ti libera dalla paura di doverti preoccupare del domani. Non significa che tu puoi stare sulla questa sedia tutta la settimana e non lavorare, non è questo il concetto. Il concetto è che qualsiasi cosa tu faccia, dovunque tu sia, se Gesù Cristo è il tuo Signore, Lui ha un impegno con te. L'impegno è: io vi darò di più di quello che meritate. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno date in più. È vero o è falso secondo voi? Perché non lo viviamo? Se è vero. Siamo degli stolti, se sappiamo una cosa è vera non la facciamo. Io posso dire per testimonianza personale, io Angelica può dichiararlo se è vero, non costringo mia moglie a dire le cose che penso io, di solito. A volte sì. No, scherzo. In questi 2 anni abbiamo visto la mano di Dio. La provvidenza non è mai di più di quello che ti serve. Perché alla fine devi sempre dipendere da Lui. E Lui ti fa arrivare fino al punto che serve per cui tu possa stare tranquillo, ma non di più, perché tu devi dipendere da Lui. Il Vangelo ti libera, ti lega a qualcuno che è più potente dei soldi, che ti libera invece di incatenarti, che ti trasforma invece di abbrutirti, che ti rende una persona migliore invece di portarti ad essere un assassino, un truffatore, un falso, un bugiardo. Come affrontare questo problema? Beh, sarebbe utile studiare Prima Timoteo 6:8. Non possiamo farlo. Dice Paolo: quando avremo di che nutrirci e di che vestirci, saremo di questo contenti, perché nudi siamo venuti nel mondo e nudi ce ne andremo. Forse con un bel vestito, magari puoi comprarlo oggi, così ti potrà essere utile per il giorno del funerale. Però ti assicuro che porterai solo quello e non di più. Ma neanche quello, perché a un certo punto si distrugge. Per chi vogliamo vivere? Per Cristo o per Mammona? A voi e a me la scelta. Che Dio vi benedica.